Quest'anno lo dedichiamo all'approfondimento del Vangelo di Marco. Io spero con la primavera di finire, ma non abbiamo fretta. Quante cose sono successe in questi ultimi 6 mesi anche nella Chiesa? Pensate al vento dello Spirito che sta continuando a girare. Più nessuno parla di Vatilixo o cose del genere. Francesco ha centralizzato e soprattutto ha reindirizzato anche i cristiani verso l'essenziale. In questo essenziale, in questo anno della fede, certamente c'è la meditazione della parola, certamente c'è la meditazione del Vangelo di Marco. Marco, lo dico per chi non c'era, mi scuso se dico queste cose che ormai sapete, però per me è importante rendere ragione della speranza che è in noi. Marco è discepolo del Giovanni Marco presente nei Vangeli, uno dei discepoli della prima ora. Quando ha incontrato Gesù probabilmente era poco più che adolescente, è in casa di Giovanni Marco, o meglio della sua famiglia, che si radunerà la prima comunità. Alcuni sostengono addirittura che forse era sua la casa in cui è stata fatta l'ultima cena. Io opto di più per la casa di Giovanni, l'evangelista. Non importa, a un certo punto Marco, ancora adolescente, segue Paolo, però Paolo non lo vuole con sé perché ha una crisi di nostalgia quando sono a Cipro e lo rimanda, e questa volta è il buon Pietro che lo prende sotto le sue braccia. A Marco dobbiamo il primo dei 4 Vangeli, scritto indicativamente intorno all'anno 60 d.C., quindi 25-30 anni dopo. È lui che inventa il genere letterario Vangelo, che è una cosa straordinaria, trovo. Quindi quando leggiamo Marco, sempre dietro abbiamo Pietro. Adesso vedrete che cominciamo a quagliare, a coagulare, cioè arriveremo all'essenziale. Il suo Vangelo è scritto in un greco stentato, bisogna dire questa cosa, cioè che evidentemente non è la sua lingua madre, un po' come l'inglese che parliamo noi oggi, ed è destinato probabilmente alla comunità di Roma. Ora, il Vangelo di Marco ha avuto un destino stranissimo, cioè che nessuno gliene importava nulla perché Sant'Agostino ha fatto uno sbaglio clamoroso. Non conoscendo la critica testuale, pensava che Marco fosse il riassunto di Matteo. E quindi nei vostri Vangeli il primo lo trovate Matteo. In realtà a partire dalla seconda metà dell'Ottocento si è scoperto che è Matteo che ha copiato Marco. Marco è presente al 95% nei Vangeli di Matteo e di Luca. Quindi andiamo alle sorgenti. Un Vangelo molto stretto, molto asciutto, vi dico perché ho iniziato da una ventina di giorni a scrivere il prossimo libro mio, che è la continuazione di Gesù incontra e sarà Gesù guarisce. E con mio grande stupore ho scoperto, denuncio la mia ignoranza, che il 50% del Vangelo di Marco contiene, cioè la metà del suo Vangelo, sono guarigioni. La metà. Il 20% nei sinottici e il 50% in lui. Quindi vuol dire che è qualcosa di importante. Marco lo riscopriamo. Allora, per chi non c'era le volte scorse, il Vangelo di Marco è semplicissimo, un enunciato iniziale, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, poi l'inizio del ministero di Gesù, il regno di Dio si è fatto vicino, convertitevi e credete al Vangelo, e da lì inizia. Abbiamo visto diverse sezioni. La prima era un nuovo modo di intendere Dio, la seconda una nuova famiglia, e concludiamo oggi la terza sezione per entrare nel cuore, cioè proprio fisicamente ormai siamo nel centro. Fino adesso ci siamo chiesti chi è quest'uomo e chi è colui che lo segue. Adesso finalmente diamo una risposta a chi è quest'uomo. Dal capitolo 8 al versetto 27, che iniziamo adesso, al capitolo 10 al versetto 52, cioè l'inizio della settimana santa, abbiamo il cuore del Vangelo. E vi anticipo già, perché tanto goduto in questo, che la volta scorsa, lo dico per chi c'era, avevamo finito con un cieco a Betsaida, al capitolo 10, appena prima di Gerusalemme, incontreremo un ultimo cieco, Bartimeo. Riassunto della puntata precedente, per chi non c'era. E che metteremo, scusate tra l'altro, lo dico, qualcuno mi ha chiesto, su internet, sul sito Ti racconto la parola, abbiamo messo in modo che uno possa ascoltare direttamente, però se volete scaricare il file basta cliccare col tasto destro del mouse, mi hanno detto questa cosa che non sapevo. Allora lo dico per chi non c'era gli ultimi 2 incontri. La terza parte del Vangelo inizia di nuovo con Gesù che invia i 12. Questi tornano entusiasti, la gente guarisce, i demoni fuggono, va tutto bene. Gesù li vede stanchi e dice: beh, allora sentite, facciamo così, andiamo a riposarci un po'. Approdano dove devono riposare e Gesù vede un sacco di gente e ne prova compassione perché sono come pecore senza pastore. Parla loro tutto il giorno e i famosi discepoli, entusiasti, bravi, fighi, davanti a tutto questo dicono: guarda che questi hanno fame, e offrono la soluzione. Qual è la soluzione? Rimandali a casa. È una doccia gelata per Gesù. Cioè Gesù capisce che non hanno capito una beata fava di niente. Ha un'altra soluzione, sfama la folla, e poi, lo dico per chi non c'era, perché è interessantissimo, che fa? Costringe i dodici da soli a raggiungere l'altra riva del lago, la famosa altra riva che abbiamo già incontrato diverse volte, ricordate? Perché l'altra riva, l'altra sponda, come l'altra sponda del Giordano, è il territorio pagano, la Decapoli. Queste città di diversa origine, alcune erano state addirittura fondate da Alessandro Magno, e quando Pompeo conquista nel 63 a.C. quel territorio e diventa provincia di Siria per fare dispetto agli ebrei che capissero, queste 10 città le fa diventare 10 città-stato pagane. Quindi dividite e timpera, nessun ebreo passava lì, ci si contaminava, e Gesù costringe i dodici ad andare all'altra riva, ma lui non ci va, lui va sulla collina a pregare, una lunga notte di preghiera. Gesù è profondamente amareggiato perché i dodici che sono andati in missione, sono tornati tutti entusiasti, non hanno capito una cosa banalissima: la compassione. Non l'hanno capita. Interessante, guardate, da un punto di vista psicologico anche questa cosa, no? Si scatena la tempesta sul lago e Gesù non va. Verso la fine della notte, dice Marco, sono nei dettagli le particolarità, Gesù li raggiunge. Verso la fine della notte. Sale con loro, sgrida, finalmente la barca approda. Dovevano andare a Bethsaida, invece approda dove? A Genesaret. Da dove erano partiti, non sono pronti ad andare all'altra riva. Allora Gesù fa un corso intensivo, li piglia e li porta in pieno territorio pagano, Tiro e Sidone. Ricordate la donna sirofenicia, il sordo muto o il poco parlante, alcune dispute, ma, e questa è una cosa inquietante, inframmezzate abbiamo visto alcuni grossi scontri con i farisei. L'ultimo scontro, che si conclude drammaticamente, Gesù fa fare un giro incredibile ai dodici, tornano di nuovo sulle sponde del lago, quindi in territorio ebraico, salgono sulla barca, ricordate, la barca è un luogo particolare nel Vangelo di Marco, e lì sulla barca Gesù dice: guardatevi bene dal lievito dei farisei e di Erode. Cioè, il lievito dei farisei è che cosa? Un formalismo religioso. Il lievito di Erode, Erode sappiamo, era uno che utilizzava la fede, la religione, ha fatto costruire il Tempio per i propri fini politici. Cioè Gesù sta ammonendo i suoi, che hanno dovuto fare il corso intensivo di compassione, evangelizza i suoi e dice loro: state attenti a non assumere queste forme, il formalismo religioso, piuttosto diffuso, e la fede come strumento di potere, ugualmente abbastanza diffuso, anche oggi e anche nella Chiesa Cattolica, e anche in noi. Conclude questa sezione una cosa incredibile: finalmente i dodici vanno a Bethsaida. Oh, e lì cosa incontrano? Viene portato a Gesù, avevamo concluso così l'ultima volta, un cieco, e Gesù lo guarisce a tappe, tre tappe. Lo porta da parte, bisogna sempre estraniarsi dalla folla per incontrare Gesù, estraniarsi dal giudizio comune della gente. Gli fa un po' di paciughi, eh? Interessante, leggevo uno studio in preparazione a un nuovo libro, Gesù che fa un po' schifo, sputa e mette. In realtà quei erano i tipici gesti dei guaritori pagani, cioè Gesù sta utilizzando un linguaggio che loro capiscano, non ha bisogno di fare sto cinema. Questo qui, vedi qualcosa? Ah sì, vedo gli uomini come alberi che camminano. Uè, fa la catarrata, qualcosa non funziona. Allora Gesù di nuovo fa una seconda opzione e finalmente vede, e ricordate chi c'era, avevamo detto addirittura in 4 versetti Marco utilizza 3 modi di dire il verbo vedere, sfumature che in italiano non si colgono, e vedere chiaramente, vedere dentro, emblepseo, e vedere da lontano, che sono i 3 step della vita interiore. E poi un trip per cui non ho dormito mezzanottata qualche settimana fa, scrivendo il libro, ho scritto anche a 2 biblisti che mi hanno detto eccetera eccetera, ma io ogni tanto ho questi trip così un po' strani, perché quel verbo guardare dentro è lo stesso verbo che Luca, che scrive dopo, usa per indicare lo sguardo che Gesù, quando esce dal pretorio, rivolge a Pietro che lo ha appena tradito. Coincidenza? In conseguenza a quello sguardo, Pietro piange il suo peccato. Ora, Betsaida è la città originaria di Pietro, Marco è il Vangelo di Pietro. Vedete che quanti file, quanti fili. È come se forse Luca, a distanza di qualche anno, dicesse: sì, Pietro ha imparato la compassione attraverso il suo fallimento. Interessante. Qui eravamo arrivati. Con Gesù che sperimenta il fallimento della sua missione, perché i 12 non sono pronti. Non sono pronti ad andare all'altra riva, gli fa fare una full immersion nel territorio pagano, torna ed ecco che un cieco che recupera la vista gradualmente diventa il modello del discepolo. Un altro cieco, incontreremo penso a settembre, Bartimeo, è l'ultima guarigione di Gesù prima di salire a Gerusalemme ed è l'ultimo discepolo, di nuovo. A questo punto inizia l'ultima parte, il cuore del Vangelo. Poi eravamo a Betsaida, poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia, altri uno dei profeti. E gli replicò: e voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno e cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi, guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: lungi da me Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Abbiamo letto questo Vangelo nella versione di Luca qualche domenica fa, giusto? Sì? No? Sì? No? Forse, non mi ricordo, perché commento troppi Vangeli, non so dove sono. Vi dicevo, leggo visto che ho scritto, siamo ormai all'epilogo del Vangelo di Marco, la domanda soggiacente è chi è veramente quest'uomo ora viene esplicitata. L'ultima parte, l'abbiamo visto, ha portato Gesù a sperimentare la sua profonda solitudine, è il cieco di Betsaida, la città di Pietro, a diventare l'unico vero riferimento del discepolo che non si accontenta dell'entusiasmo della predicazione, ma che si fa carico della fame della folla. Ora, alla fine della vita pubblica di Gesù, Marco concentra l'essenziale: la professione di fede di Pietro, che vediamo, la logica della croce, che vedremo nella prossima meditazione, la trasfigurazione. E infine, che vedremo a settembre, 3 modelli conclusivi di discepolato: il giovane ricco, la figuraccia degli apostoli che litigano per chi è il più importante, e infine Bartimeo, l'unico che ha capito come fare. Una sezione quindi messa fra 2 cecità. Proviamo a vedere. Siamo a Cesarea di Filippi, che non è la Cesarea marittima che con qualcuno di voi forse, sì? In uno dei viaggi in Israele abbiamo fatto, che è molto bella, adesso voglio tornarci. Cesarea sul Mediterraneo era una città costruita da Erode il Grande in ringraziamento all'imperatore che lo aveva fatto diventare re di Israele, ed è una città bellissima. Qui invece è un'altra città sempre costruita in onore di Cesare, questa volta però da uno dei figli di Erode, Erode Filippo. Ci siamo agli estremi confini, al nord della Galilea, oggi siamo praticamente ai confini del Libano, dove nasce le sorgenti, dove nascono le sorgenti del Giordano. Adesso, se a marzo riuscirò ad andare in Israele con alcuni di voi, vorrò magari fare un viaggio tutto sulla Galilea. Siamo in Galilea 5 giorni e andiamo anche lì, che è un posto magnifico. È come dire, alla fine di adesso ci troviamo all'inizio di questa sezione all'estremo nord e concluderemo al capitolo 10, versetto 52, a Gerico, cioè dalla parte opposta, prima di salire a Gerusalemme. È un po' come se Marco volesse mettere i due poli della tensione del Vangelo, i pagani e Gerusalemme, ai confini, al centro, i pagani non credenti e i santi. Proviamo, come faccio sempre, a fare alcune spigolature del testo e poi temi di meditazione. Spigolature del testo vuol dire che si chiama esegesi, proviamo a guardare alcune parole, alcune sottolineature che non sono tecniche, perché dietro le parole c'è un mondo. Ha iniziato così Marco: poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippi e per via interrogava i suoi discepoli, per via, per strada. È per via che avviene la scoperta dell'identità del Signore. Coerentemente con la guarigione appuntata del cieco di Betsaida. Ed è interessante perché l'ultimo cieco che incontreremo, Bartimeo, a Gerico, si metterà a seguire Gesù per la via. E negli Atti degli Apostoli c'è scritto che i discepoli di Gesù, dopo la sua risurrezione, sono coloro che seguono la via. Interessante. Cioè, nel concetto stesso di discepolato, di cristianesimo, di fede, esiste una dimensione di precarietà, di evoluzione. Chi di voi è abituato ad andare in bici o in tandem sa che uno si fa un percorso e poi deve mettersi in strada e che poi bisogna non seguire il tom-tom che ti manda da una parte ma dall'altra, o guardare il Castello delle Fate. E invece io a volte vedo che l'idea che noi abbiamo di fede è il contrario, qualcosa di statico, di immobile. Quando voi parlate di fede cristiana, di cattolici, la gente, non voi gli altri, hanno l'idea sostanzialmente che è un monolite di granito che non si tocca, non cambia mai idea, non cambia mai posizione, non si adegua. In realtà il Vangelo dice qualcosa di diverso e la Chiesa stessa dice qualcosa di diverso, attenzione. Mai porre in contrapposizione Chiesa e Vangelo, perché non è vero, è finto, fa moda, ma non è assolutamente vero. In questo caso potremmo dire la domanda che Gesù pone ai discepoli, cioè scoprire la vera identità di Gesù avviene in strada. Se voi avete avuto una certa esperienza di Gesù 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, prima mi confrontavo con Emanuela, ci conosciamo da 30 anni, figuriamoci. È certo che il mio modo di vedere la fede allora e oggi sono molto cambiati. Pensate la stessa dinamica all'interno della coppia. È ovvio che quando ci siamo sposati eravamo due persone diverse. Che scoperta, ma dai. Pensate anche al giudizio che io do di me stesso. Magari col passare degli anni ho trovato in me dei difetti che non mi immaginavo, ed è difficile da accettare. Quando poi anche il corpo comincia a cedere, è difficile accettare che il tuo corpo cambi, che le tue idee cambino. Eppure è una dimensione sostanziale per la scoperta, cioè se restiamo aperti, spalancati alla novità e alla fede, scopriamo questo aspetto essenziale. Nella via scopriamo chi è Gesù. E Gesù chiede: chi dice la gente che io sia? Letteralmente c'è scritto: chi sono io secondo gli uomini? È Gesù che ti interroga. E la risposta la conosciamo. Gesù viene identificato con un profeta, in particolare Elia o Giovanni Battista. Ora è curioso perché in realtà Gesù non viene identificato col Messia, ma con un altro di quelli che preparano il Messia. Non siamo mai contenti, c'è sempre ancora qualcun altro che deve arrivare. La gente aspetta un Messia diverso da ciò che è Gesù. Anche a me capita a volte di aspettare qualcosa o qualcuno nella mia vita che invece è già presente, ma io non lo so riconoscere. La gente risponde, poi Gesù a un certo punto dice: ma gli replicò, voi chi dite che io sia? Dal si dice al tu dici. Dal si dice a tu dici. Io guardate, in questa mia strana vita che mi porta sempre un po' più ai margini, mi rendo conto che molto spesso le persone normali, intendo dire quelli che incontriamo al lavoro, i nostri vicini di casa, della fede non si sono mai fatti un'idea vera, hanno un'idea sul si dice, sul si dice. Non si sono mai veramente abituati a interrogarsi dicendo: ma cos'è per me veramente la fede? Ma si dice. È interessante come il cieco di Bezzaida viene portato da parte per essere guarito, e alla fine Gesù gli dice non tornare nel villaggio. Questo villaggio globale che ci impone il modo di pensare, che ci dice come deve essere la nostra fede. C'è un momento nella nostra vita in cui abbiamo la percezione che Gesù dica a me: io chi sono per te? Non 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, l'anno scorso, ma adesso chi sono io per te? E non secondo quello che dicono gli altri. E non ci sono le risposte giuste. La risposta di Pietro, avete sentito, tu sei il Cristo, è straordinaria. Fino ad oggi, fino ad ora, siamo al capitolo 8 di Marco, cioè ben oltre la metà del suo Vangelo, nessuno di quelli che abbiamo incontrato ha mai osato identificare Gesù col Messia, neanche i demoni, neanche coloro che pregavano. Gesù è stato chiamato con mille titoli, ma non il Messia. Addirittura alla domanda chi è quest'uomo, ricordate, gli emissari dei sacerdoti del Tempio hanno risposto: è un inviato del demonio, è un inviato da Beelzebul. Al capitolo 2, versetto 7, capitolo 3, versetto 22. Perciò la risposta di Pietro è straordinaria, cioè ammettere che Gesù è il Messia, è il Cristo. Cristo è una parola tecnica che traduce la parola ebraica Messia, che è una parola tecnica, vuol dire semplicemente l'unto, non nel senso che Gesù non si lava, ma l'unto che richiamava quello che era il rito dell'unzione, della consacrazione del re. Se andate a prendere il primo libro di Samuele, vedete come viene consacrato il re, si usava dell'olio sulla testa. Ricordate il salmo che dice: come bello e gioioso, come olio che scende sulla barba di Aaron. Però attenzione, l'olio è interessante, l'olio di oliva, perché l'olio è prezioso, l'olio illumina, l'olio insaporisce, l'olio fortifica. A partire da lì, adesso qualche riferimento culturale ci aiuta, pensate le sacré, cioè la consacrazione dei re di Francia che veniva con l'olio, la cresima, la crismazione, eccetera, eccetera, eccetera. Anche l'ordinazione sacerdotale o episcopale, c'è dell'olio di mezzo. L'estrema unzione, che bisogna dire l'unzione degli infermi, però l'unzione. Allora, Messia, Cristo, cioè l'unto, che vuol dire colui che è designato da Dio. Certamente c'è una reminiscenza del re Davide, ma non solo, ma non solo. Qualcosa di molto più ampio. Viene salvato, scusate, dove sta la straordinarietà di quello che dice Pietro? Che Gesù non aveva nessuna delle caratteristiche del Messia. Avete presente, da una parte sinistra mettete tabella Messia, caratteristiche, no? Con le caselle, dall'altra Gesù, non ce n'è una che corrisponde, perché l'idea di Messia che aveva la gente e che la scrittura portava era un'idea molto combattiva: un nuovo re Davide che avrebbe sconfitto, che avrebbe risolto, che avrebbe combattuto. non uno che dice porgi l'altra guancia, cioè veramente era, non era così semplice. Sì, c'era una piccola citazione del profeta Isaia capitolo 42 in cui si diceva che il Messia in realtà è un servo sofferente, però vatti a ricordare. Questo, guardate, è comprensibilissimo. Tutti noi ci immaginiamo la presenza di un Dio che è vincente, combattivo, muscoloso, e invece Gesù si presenta in altro modo. Cioè, sto dicendo che quello che dice Pietro, dicendo Gesù Messia, è una cosa straordinaria, straordinaria. Ma c'è un problema. Qual è il problema? Che neanche Pietro sa bene cosa ha detto. Dice, ma come? 8 capitoli per arrivare alla risposta, la risposta è giusta, però... Sapete la prof che ti interrogava, no? Che tu per puro caso hai dato la risposta giusta. Dice, no, ma adesso spiega un attimo cosa vuol dire. No. E in effetti Pietro dà la risposta sbagliata. Cioè lui ha colto, ma non ha colto fino in fondo. Per carità, siamo a metà Vangelo, quindi almeno la risposta ce l'abbiamo. Quindi da qui in avanti interessante, perché ci chiederemo, ma allora chi è quest'uomo? È il Cristo, ma cosa vuol dire essere il Cristo secondo Gesù? Infatti, Gesù dice, no, prima impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. In greco c'è scritto letteralmente, Gesù li sgridò. Perché li sgrida? Veramente è successo così? Veramente Gesù ha detto, ma scusami, prima mi fai la domanda, ascolta la risposta e poi mi cazzi. No. O non è piuttosto Pietro che c'è dietro Marco, che sta dicendo, occhio a dare le risposte da catechismo. Attenzione, se prima non hai capito il dopo. E Gesù dice il dopo. Gesù spiega in che senso lui vuole essere Messia. Sentite. Cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire, venire ucciso, dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Ora, interessante, perché Gesù non dice più Messia, ma dice figlio dell'uomo. Ed è un titolo straordinario, perché non sappiamo cosa voglia dire. È presente nel libro di Daniele, figlio dell'uomo, e negli apocrifi, per esempio Enoch, che sono degli scritti che non sono entrati a far parte della Bibbia ebraica, ma che esistono. Potremmo dire che figlio dell'uomo è una via di mezzo fra un inviato di Dio che realizza la salvezza e l'aspetto umile dimesso dello stesso. Ci sta. E quest'ultimo aspetto indica anche la possibilità di un'umiliazione profonda. In altre parole, cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo, Pietro, discepoli, ok, io sono il Messia, ma non come vi immaginate voi. Io sono il Messia come il figlio dell'uomo, sì, un inviato di Dio, ma che è disposto a essere umiliato e sconfitto per annunciare il vero volto di Dio. Ma questo non mi piace già più tanto, dice Pietro. Attenzione, qualcuno giustamente dirà, Paolo, ma qui c'è scritto, dopo 3 giorni risusciterà. Vediamo se ne parliamo dopo. Non lo dico adesso, Sì. Aspetta, sì, lo dico adesso. Allora, qui è estremamente delicato, vi chiedo per un attimo di aprire il file teologo, perché voi siete
dentro, siete dei teologi, poi la vita vi ha portato a fare altro, ma dentro siete dei teologi
essenzialmente. Gesù, quando dice che dopo 3 giorni risusciterà, sta dicendo che dopo 3 giorni risusciterà? È lui che lo sta dicendo? O è la comunità che lo sta dicendo? Non lo sappiamo. Però dobbiamo evitare 2 eccessi. Eccesso numero 1. Gesù è Capitan America, Superman, sa tutto, fa tutto, conosce tutto, è uomo per sbaglio. E questo ce lo rende distante, lontano, inaccessibile, impossibile. Oppure, al contrario, dire, ma no, ma queste sono tutte invenzioni della comunità cristiana, Gesù era un povero Cristo come tutti, cosa vuoi che sapesse, cosa vuoi che facesse? Interessante perché la Chiesa da 2000 anni tiene, e guardate, certi momenti sono date le mazzate su questa cosa qua, nella Chiesa, proprio fisicamente, sostiene due cose: Gesù è totalmente uomo e totalmente Dio. E stanno insieme queste due cose nella persona fisica di Gesù di Nazaret. Totalmente uomo, eccetto il peccato, certo, perché il peccato è la non umanità, e totalmente Dio. Allora poi storicamente, ripeto, è fai teologia, ci si è chiesti, ma scusa, ma in che modo è totalmente Dio? Allora la risposta è: in Gesù abita la seconda persona della Trinità, il Verbo di Dio. Allora ci si è chiesti, ok, ma allora, per esempio, rispetto alla volontà, c'è una tensione fra la volontà di Gesù Dio e la volontà di Gesù uomo? No. Gesù uomo asseconda dentro di sé, attraverso una cosa ancora tutta in fase di sperimentazione, perché l'idea della conoscenza, la conoscenza ci deriva dalla psicologia, quindi una scienza relativamente recente, Freud scrive l'interpretazione dei sogni, mi pare nel 1889. L'autocoscienza di Gesù sapeva di essere Dio? Sì, piano piano ne ha preso coscienza, però non è che, ricordate il buon Dario Fo che faceva il mistero buffo di questo Gesù, il bambino che sapeva già tutto, faceva tutto, ecco, non è così. E quello che interessa a noi, la conoscenza. Gesù sapeva che sarebbe morto in croce, che sarebbe risuscitato dopo 3 giorni? Bella domanda, ci risponde il Catechismo della Chiesa Cattolica, così non vengono le guardie svizzere ad arrestarmi. Che il Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi documento ufficialissimo e tutto, ci dice che riguardo le cose di Dio, la conoscenza di Gesù era assoluta e diretta. Riguardo le cose degli uomini, piacque a Dio voler imparare. Quindi Gesù non sapeva l'inglese, non conosceva la fissione nucleare, non sapeva cose che oltrepassavano la conoscenza che un ebreo medio dell'anno zero conoscesse. Ora, il sapere cosa sarà di me fra 30 anni è cosa divina o cosa umana? Quando Gesù dirà, se va avanti così mi fanno fuori, non è un profeta, cioè gliel'hanno detto 100 volte. Quando Gesù dice, io risusciterò, non è un profeta, perché Gesù crede nella risurrezione, nella propria risurrezione. Quando Gesù dice, dopo 3 giorni io risuscito, ci sarà una grande... No, probabilmente la comunità che sta ampliando questa cosa, ok? Più di questo non possiamo dire. Abbiamo fatto una breve parentesi teologica, chiudiamo il file. Ritorniamo a noi. Perché Gesù fa questa cosa e cosa succede? Che Pietro lo prende in disparte e lo rimprovera. Pietro lo prende in disparte e lo rimprovera. Avete sentito? Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi guardando i discepoli, rimproverò Pietro. C'è interessante, in pochi versetti si parla per 4 volte di rimproveri. Perché il modo con cui Pietro intende il messianismo non è quello di Gesù. E Gesù invita Pietro, lungi da me Satana, in realtà c'è scritto passa dietro di me Satana, torna a diventare discepolo. Il discepolo è sempre dietro il maestro, non può precedere il maestro, se no non è un discepolo. Che storia è? Che storia è questa? È straordinaria questa cosa. Ok, adesso nell'ultimo quarto d'ora proviamo a prendere alcuni temi di meditazione, 2 sostanzialmente. Vedete che ricchezza. Come vi dicevo poc'anzi, ci troviamo decisamente un punto di svolta. Finalmente alla domanda chi è veramente Gesù c'è una risposta. Gesù è il Messia. Eppure, e guardate, a me questa cosa, come dire, sì, colpisce, veramente colpisce. Pietro, ricordiamo che dietro Marco c'è Pietro, sostanzialmente sta dicendo una cosa semplicissima: non avevo capito una beata fava di niente. E come ho già detto più volte, lo ripeto, a me questa cosa convince, cioè io non scriverò mai un libro in cui faccio una brutta figura. Invece gli apostoli non hanno paura di dire, guardate che non fate come noi. Ecco, forse questo sta all'origine del cosiddetto segreto messianico. Fino adesso abbiamo sempre incontrato indemoniati, lebbrosi, guariti. Gesù dice, zitto, non dirò niente a nessuno. Ma che marketing è, scusa? Eccetto uno che è legione, ricordate. Al legione invece dice, vai ad annunciare. Interessante. Perché? L'idea del segreto messianico probabilmente è questo, è come se Pietro dicesse, ascolta, è inutile che vai in giro a dire una cosa se prima non l'hai vissuta, non fare come me, io l'ho detto, ma mi sono sbagliato. Interessante. Fai un percorso prima di capire questo. E Pietro ammette candidamente questo. Giunto al momento essenziale, giunto al momento in cui avrebbe potuto riconoscere il Gesù, in Gesù il Messia, si accorge in realtà di avere male interpretato il messianismo di Gesù. Ricordate che questa pagina arriva alla fine della lunga missione intera straniera nata dall'esigenza di insegnare la compassione agli apostoli. Perché i discepoli intendono un messianismo politico, sociale, combattivo, come tutti i loro contemporanei. Gesù ne propone uno spirituale e mansueto. Da qui l'incomprensione fra i due. Ora, io adesso vi metto dei link mentali, poi ognuno se li sviluppi. E noi che chiesa stiamo proponendo? Una chiesa presente, combattiva. L'altro giorno ho letto un... ovviamente per deontologia professionale cerco di tenermi un po' informato. Ed è stato estremamente interessante vedere la reazione al viaggio di Francesco a Lampedusa. Lui era un po' preoccupato, infatti poi gli italiani... da soliti idioti, subito destra, sinistra, ah vedi il Papa da ragione a noi, ah no, mio Dio ragazzi, che pena. Lui è andato lì a chiedere scusa, a pregare, quei 19.000 morti, 19.000, una città di medie dimensioni, di provincia, di cui nessuno sa niente. Parlavo con un prete siciliano, mi diceva, guarda, è impressionante, della diocesi di Agrigento, da cui c'è Lampedusa, diceva, guarda, è impressionante, cioè tu vai nel cimitero di Lampedusa, c'è tutta una sezione dedicata a questi, quelli che il male ha restituito, cioè non mettono neanche la croce perché sono musulmani, non hanno il nome, non ha niente, allora scrivono in linguaggio un po' burocratico, recuperato il... Che strazio, cioè non è che venga in mente dire altro, cioè non è un problema di politica, è un problema di umanità. Guarda, quello che ha detto Francesco a Lampedusa è straordinario, Abbiamo globalizzato l'indifferenza, cioè, poi perché siamo talmente ipocriti che non abbiamo le palle per dire ce ne fottiamo, allora mettiamo dietro tutti i discorsi, non stiamo semplificando, non sappiamo bene come, però la compassione, quello che c'è, la compassione. Lui è andato giù a fare questo. Ora, qualche giorno dopo è uscito fuori su un sito di cui non farò nomi, il sito italiano della Fraternità Pio XII di Lefebvre. Di Lefebvre, di Monsignor Lefebvre. No, che sapete che c'è stato un attimo in cui il povero Benedetto ha cercato, adesso finalmente è uscito fuori la bestia che è in loro, dicendo, ecco vedi, dal IX secolo i papi hanno cercato di combattere l'Islam e invece adesso questo papa in falso buonismo. Ripeto, non mettiamola semplice, però alla fine noi vogliamo un messianismo trionfante o un messianismo che rischia di essere perdente. Che rischia di essere perdente. Io oggi è il 21, fra 2 settimane parto per la Turchia, voglio da 0 a 10, meno 450, ma vabbè, io programmo dicendo, ma tanto, ho programmato l'anno scorso,
è lontano,
no, c'era la fine del mondo, il 27 dicembre, stimaia, no, sono contento, però mi mette sempre un po' d'ansia. Non sono nessuna fine del mondo. Allora, Antiochia, primo giorno andiamo ad Antiochia, che praticamente è al confine con la Siria, speriamo che succeda niente, ma non c'è problema. Antiochia, la città dove è nato San Luca, San Pietro è stato il primo vescovo, Antiochia. Sant'Ignazio di Antiochia, uno dei più grandi martiri, le lettere di Sant'Ignazio, eccetera, eccetera. Non ci sono più cristiani. C'è una comunità di ortodossi e una di cattolici, di salesiani, che hanno comprato una casa e dentro la casa hanno una piccola chiesetta. E così in tutta la Turchia. Non c'è più traccia di cristianesimo. Andremo in Cappadocia. I Cappadoci, ragazzi, infatti quando leggete diciamo, andiamo a vedere il posto dove è nato San Basilio, San Gregorio di Nissa, San Gregorio di Nazianzo. Cioè tutti i più grandi padri, Simeone lo Stilita, cioè tutta roba che uno quando fa teologia dà esami su questi. Zero, non c'è più nulla,
esatto.
Nulla. Noi preferiamo un messianismo trionfante, non lo so, non sto dando delle risposte. Io per me ho fatto la mia scelta, cioè, non so se poi riuscirei, però preferirei essere martire che essere omicida. Però qui dentro c'è questo, questa visione. Vedete i link dove vanno? Cioè i link è poi nel rapporto chiesa-società, chiesa-storicità. Perché poi alla fine giustifichiamo tutto, giustifichiamo di avere una banca, e poi una banca, se poi sono soldi che vanno per fine di bene, fa niente. E vedete che alla fine poi si comincia, attenzione, la chiesa si storicizza necessariamente. Ma questa storicizzazione vuol dire che poi alla fine diventa un compromesso. Vedete quante cose. Cioè, quando togliamo la dimensione sofferente di patimento, di mitezza del messianismo, dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire? Certi nostri modi di essere chiesa italiana negli ultimi 10-15 anni non sono forse manifestazione di potere? Lo dico, guardate, con molta prudenza, sapendo che non voglio fare il capopopolo, eccetera, eccetera. Ma anche, ne parlavo l'altro giorno con un carissimo amico, no? Ma anche certe cose che la storia ci ha dato. Cioè, a Roma il 30% degli edifici sono di proprietà di enti religiosi. Roma città. Cioè, è un bel da dire di predicare la povertà. Io lo so che nessuno ci fa la villa con piscina e non c'è la suorina che nuota, ma vaglio a spiegare allo sfigato in cassa integrazione che passa sulla Nomentana e vede un villone della Madonna del 700 col parco, vaglio a spiegare. Cioè, non è così evidente. A volte anche l'immagine fa, cioè, vedete che è piuttosto complessa come situazione. E quindi credo che dietro ci sia questo. Link che però riguarda noi, perché sennò siamo sempre molto santi rispetto agli altri. Quando io vado a fare la mia sfigatissima ora di catechismo con i miei ragazzotti, che non ne può fregare di meno, ho un messianismo di che tipo? Quando la mia parrocchia, io continuo a essere fedele, vado anche se alla fine ti mette un po' di tristezza andarci. Cosa sto facendo? Un messianismo trionfante? Vedete? Se togliamo la croce dal cristianesimo non resta nulla. Questo sta dicendo Pietro. Grande Francesco che ce lo sta ricordando. Non che, guardate, io su questo, io ho amato tantissimo Benedetto, ho amato tantissimo Giovanni Paolo, ho amato tantissimo, poi non mi ricordo perché non c'ero più. Io amo tantissimo che lo Spirito continua a darci un Papa Santo dopo l'altro, ognuno diverso. Gesù è disposto ad andare fino in fondo a questa sua proclamazione, a non recedere della sua idea di Dio. Perciò insegna a loro e a noi a non recedere della sua idea di Dio. Solo la croce può diventare lo strumento per imparare la compassione. E guardate, mi è venuto questa cosa, non lo so, questo è un link mio che devo approfondire nel mio intimo. E se la croce fosse il modo che Gesù ha avuto per insegnare ai discepoli la compassione, visto che non l'hanno capita con la missione? Può darsi. Pietro deve ancora attraversare questa fase durissima che ancora noi di solito fuggiamo. Allora certo, capiamo il cosiddetto segreto messianico, cioè il fatto che Gesù vieta ai demoni e qui ai discepoli di affermare chi è veramente lui. È come se Marco barra Pietro dicessero: non proclamate genericamente che Gesù è Dio se prima non avete capito la portata di questa affermazione. Secondo tema di meditazione e chiudo. Questo è un po' denso, quest'altro è un po' più leggero, meno male. Esiste, grazie al cielo, non solo un aspetto negativo, cioè l'aspetto negativo è di dire attenzione a non proclamare un messianismo di facciata. Matteo ci consola dandoci una versione arricchita di questo brano, ve lo leggo. Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Gesù, beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Non voglio approfondire l'aspetto teologico della funzione di Pietro, ma voglio farvi notare una cosa molto bella, molto bella. Avete letto, rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, e Gesù a lui, beato te Simone, perché nella carne te l'hanno rivelato, d'ora in poi tu sei Pietro. La semplifico, è solo lui che lo dice, Marco non l'ha detto. Simone il pescatore dice a Gesù, tu sei il Cristo. Cristo gli restituisce il favore, dice a Simone, tu sei Pietro. Quando nella nostra vita scopriamo e affermiamo che Gesù è il Cristo, scopriamo chi siamo noi. Simone non sapeva di essere una pietra, lo ha scoperto quando ha scoperto che Gesù è Cristo. Se voi pensate alla vostra vita, e può essere interessante mentre passeggiamo dopo dircelo, se io penso nella mia vita a quanto il Signore mi ha dato, nella scoperta della mia identità profonda, a chi sono io, cosa sono capace di fare, che ancora di salvezza è stato, capisco questa cosa. C'è questo scambio di cortesia. E lo dico perché troppo spesso il cristianesimo viene presentato come una specie di mortificazione dell'umanità, quindi invece è la realizzazione piena dell'umanità. Io so chi sono, certo, anche attraversando momenti di sofferenza, di fatica, di delusione, di disillusione, di combattimento spirituale, esattamente perché riconosco che Gesù è il Figlio di Dio, che Gesù è il Cristo. Questo scambio di cortesia è straordinario. Adesso oso dire anche di più. Solo se riconosciamo in Gesù il volto di Dio scopriamo il nostro vero volto. Ma mi chiedo, perché Matteo aggiunge questo scambio di cortesia? Che bella cosa che ho scritto, non so perché l'ho scritto, che strano. Mi sono dato una risposta, però questa non ditela al vostro professore di teologia perché vi boccio. Perché Matteo aggiunge questo scambio? Io penso che sia un riconoscimento a posteriori che la comunità cristiana ha fatto verso Pietro. È come se Matteo stesse dicendo Pietro ha imparato. Matteo scrive il suo Vangelo 15 anni dopo Marco. È come se la prima comunità cristiana riconoscesse il percorso di Pietro. Ha imparato la compassione attraverso la fatica e il dolore e attraverso il suo fallimento. Che bello. E qui sarebbe una lunga, ma sì, la dico, abbiamo ancora 3 minuti prima della sosta. E qui davvero possiamo capire cos'è Pietro, chi è Pietro, cosa ci serve un Papa, lo dico sempre. Aprite di nuovo il file teologia di prima. Cosa ci serve un Papa? Non siete mai chiesti? Anzitutto sia chiaro che il Papa non è il sostituto di Cristo, io non so chi ha detto questa vaccata in mano, il vicario di Cristo non vuol dire che non c'è più Gesù, abbiamo il Papa, questa è una eresia pura, che dicono i giornalisti peraltro, e i vaticanisti, perché io ogni tanto mi sono trovato, dico, quando i due papi venivano lì di fronte in vacanza alle Comb, io avevo a che fare con parecchi vaticanisti, a cena si scherza. E io di tanto così dicevo, appa, ma tu sei protestante? Dico, ragazzi, no, siete voi che non siete cattolici. Cioè, ma veramente fuori come delle pilanterne. Cosa serve Pietro? Lo dice Matteo. No? Tu sei Pietro, su questa pietra costruirò, eccetera, eccetera. Pietro da subito vuol dire, già negli Atti degli Apostoli, è riconosciuto come il referente, come il punto di riferimento, come il pilastro, ok? Su cui poggiare. Cosa fa Pietro? Semplice, conserva la fede. Conserva, uso una parola tecnica che chiederò all'esame, il deposito della fede. Il deposito della fede. Cioè, tutto ciò che Gesù ha detto e fatto, così come è stato interpretato dai primi cristiani. Ricordo a tutti, lo dico sempre, ma io voglio fare di voi dei cristiani cattolici, che la rivelazione si è chiusa con la morte dell'ultimo degli apostoli. La rivelazione pubblica, cioè che Gesù aveva da dire, si è concluso con l'ultimo apostolo, non con l'attuale veggente, chiaro? Queste sono rivelazioni private, a cui io non sono tenuto ad ascoltare. Così dice la fede. Certo, Gesù ha detto, ho dato tutto, ma io devo capire, ce ne vuole. Allora, cosa vuol dire che Pietro conserva il deposito della fede? Semplice, chi mi dice che io non vi abbia detto un'ora di stronzate pure? E che le abbiano dette a me? E chi ci dice che se io invitassi qui un testimone di Geova, con tutto rispetto, vi direbbe cose completamente diverse, perché lui ha torto e noi abbiamo ragione? Per una ragione molto semplice, che la sua non è una fede apostolica, cioè legata agli apostoli. Pietro è lì a garantire che ciò che noi diciamo, il modo che noi abbiamo di leggere, interpretare, capire, mediare, meditare il Vangelo e la figura di Cristo è la stessa degli apostoli. Punto, questo deve far Pietro, non essere simpatico, fare le GMG, ok? Solo questo deve fare. Perciò è del tutto evidente che è meglio che la Chiesa sia più prudente che non spregiudicata. Cioè, la Chiesa non è proprietaria del Vangelo. A me piace molto, guardate che la Chiesa si prende gli sberloni sul muso. Ma come su questa posizione la Chiesa ancora retrograda? Cioè non è che la novità sia sempre segno di intelligenza. Quindi la Chiesa conserva, poi bisognerà distinguere in che modo conserva, c'è tutto un discorso, ma è un file troppo complesso. Però Pietro serve a questo, a custodire la nostra fede, a tutelare la nostra fede, a garantirci che ciò in cui crediamo è la fede degli apostoli. Credo in una santa chiesa, una santa cattolica apostolica. Perciò io trovo il mio amico testimone di Geova, con cui non parlo, se volete lo dico con molta semplicità e affetto, perché tanto è inutile perdere tempo, basta dire che siete donatori di sangue. Ok? Non è una barzelletta. Basta dire, siete una tradizione, siete persi. Oppure che avete fatto una trasfusione, perché loro interpretando, no davvero, io mi sono liberato.
Sono liberato.
Per sempre. Sono dannato, Dio sia benedetto, mi sono dannato. Semplicemente perché interpretando in questa maniera al manuale delle giovani marmotte, come dico io, la Bibbia, allora l'israelita di 2400 anni fa vedeva che se tu ti facevi un taglio perdevi sangue, alla fine morivi, diceva ah, quindi è nel sangue che c'è la vita, no? Quindi non potevi mangiare un animale con ancora il suo sangue, va dissanguato l'animale, altrimenti rischi di prenderti la vita del capretto. Ovviamente era una visione antropologica di un certo tipo. Il testimone di Geova, ovviamente questa cosa va rispettata, perciò non vogliono le trasfusioni. Se voi dite che siete trasfusi, oppure che potete guardare, purtroppo mi hanno trasfuso, vuol dire che vi siete presi l'anima di qualcun altro, quindi siete persi. Allora io al mio amico testimone di Geova dico, tu puoi, ognuno di voi qui dentro possiamo fare 25 nuovi cristianesimi, ma chiaro, i paolinisti, i paulisti, no? Non lo so, i monacensi, i claudiani, fate voi. Bene, non è la fede degli apostoli. Quando il signor Schmidt e il signor Rutherdorf, nella seconda metà del 1800, loro erano mormoni, reinterpretano, ritraducendo la Bibbia, con tutto affetto, senza conoscere l'ebraico, ma pazienza, e fondano i testimoni di Geova, benissimo, ma possono fare quello che vogliono, non è la fede apostolica. Con alcuni di voi, qualche anno fa, chi c'era? Siamo andati alle Rhin? Chi c'era? Leggete, se abbiamo fatto il viaggio in 3 giorni a Cannes, giusto? Giorgio, io so che tu stai pensando al bridge, ma pensa che c'era. Ricordate, c'è questo santo di Lerins, di Lerino. Lerins è un'isola di monaci prima di San Benedetto, nel IV secolo era già un'isola di monaci, e c'è questa famosa Già allora ci si poneva il problema, perché alcuni dicevano questo Cristo è così, questo Cristo è cos'ha, allora lui si pone, Vincenzo D'Alerino, Vincenzo D'Aleré, diceva, scrive, cosa è vero? E lui risponde, bellissimo, è vera la fede creduta da sempre, ovunque, da tutti. La fede degli apostoli, da tutti. Quindi, se lo Schmidt e Ruterdorf dicono quello che vogliono, benissimo, cioè, legittimo. Non è la fede degli apostoli. Io sono un cattolico, credo nella fede degli apostoli. Ok? Questo serve Pietro. Cosa fare in questo tempo? Una bella passeggiata? Non perdetevi, eh? Ah, se qualcuno vuole andare in paese, metropolitana 2, state attenti. No, se volete andare in paese andate magari nel pomeriggio, c'è anche la fiera. Se girate qui a destra, su c'è una frazione Vetan, ma non so se riuscite ad arrivare perché non è vicinissima. E può darsi che passi anche la corsa ciclistica. È già passata? Qua è già passata. Ah, bello, dai, buttiamo Vangeli. Prima domanda: che idea abbiamo del messianismo servizievole di Gesù? Concretamente. Seconda domanda: chi vuole, questo non è un collegio. In cosa siamo cresciuti da quando conosciamo Cristo? In cosa siamo cresciuti da quando conosciamo Cristo?